Bentornato Marco Bellinazzo. Ciao Marco.
Eccomi, ciao, buon pomeriggio.
Ciao, ben ritrovato. Allora Marco, la Juventus insomma sta vivendo un periodo buio, intanto sul campo ok, e poi fuori dal campo per quanto riguarda il discorso giudiziario. Ora io stamane ho avuto due o tre, diciamo così, indiscrezioni da persone, diciamo così, vicine alla Procura Federale sul fatto che quasi sicuramente, ovviamente mi riferisco all'inchiesta Prisma, si riaprirà il processo sportivo. Poi è chiaro che la Procura Federale dovrà valutare nel caso questi nuovi elementi. No, i nuovi elementi sono l'intercettazione e la famigerata, famosa carta di Ronaldo. Come la vedi questa questione tu, Marco?
Ah, guarda, io mi sono già espresso, diciamo, sull'argomento più volte, però insomma, per fare un po' di chiarezza, qui abbiamo più piani che si sovrappongono, nel senso che l'inchiesta è nata sostanzialmente per questioni attinenti alle plusvalenze, no? Le plusvalenze fittizie, le plusvalenze gonfiate, rispetto alle quali però sia procure sportive sia procure penali relativamente ad altri club si sono già pronunciate ed è a mio avviso inevitabile che sia così, archiviando con un nulla di fatto, perché non esistono appunto parametri oggettivi sostanzialmente per dire quanto vale un giocatore, per quanto, diciamo, certi prezzi possano sembrare ai tifosi sproporzionati o non congrui. Nel caso specifico, l'inchiesta Prisma può, rispetto, diciamo, al semplice elemento legato alle valutazioni, avere degli elementi ulteriori di carattere documentale o legato ad intercettazioni che potrebbero far ribaltare questo quadro laddove appunto si dimostrasse la consapevolezza presente sia nei dirigenti juventini che nei dirigenti dell'altra squadra di stare operando con valori gonfiati, cioè di essere consapevoli che un giocatore valeva uno e di averlo venduto o scambiato con un altro giocatore a 10 per questioni appunto di bilancio, per abbellire i conti. Ecco, di fronte alla sussistenza di questo dolo, chiaramente il discorso cambia e potrebbero insorgere contestazioni poi tali da sfociare in un vero e proprio giudizio. La seconda questione, che è nata un po' sulla scia degli accertamenti che sono stati fatti in relazione alla prima, è quella degli stipendi, e cioè dei tagli, dei risparmi dichiarati dal club bianconero e da quelli poi effettivamente riscontrabili nei bilanci e ulteriormente quelli che sarebbero invece poi oggetto di separati accordi nelle carte sequestrate in studi privati e in altri luoghi. Ebbene, io ricordo insomma che nel 2020, quindi in piena pandemia, nel marzo 2020, la Juve annunciò un risparmio di 90 milioni per 4 mensilità tagliate, dichiarando però contestualmente che qualora il campionato poi fosse ripreso, come poi è accaduto quell'estate, ci sarebbe stata insomma una rinegoziazione con i calciatori per ridefinire questo quadro di mensilità tagliate. Effettivamente poi si è arrivati a una sola mensilità tagliata e il resto degli emolumenti pagato in più annualità e in più tranche. C'è stata poi una nuova rinegoziazione nel 2021. Ebbene, qui il tema è capire, visto che sulla carta chiaramente si tratta di pagamenti tracciati, parliamo non di 2.000 euro dati a nero a qualcuno,
Certo.
chiaramente, ma di milioni di euro, allora do per scontato che i pagamenti, come dire, siano stati fatti e siano tracciati con bonifico e fatti quindi a norma di legge. Il problema potrebbe essere quello di come questi pagamenti dovevano essere contabilizzati secondo la
Esatto.
procura, e qui potrebbero magari sorgere delle irregolarità contabili. E un ultimo appendice, diciamo, di questo del quadro accusatorio, giusto per fare un discorso completo, riguarda poi, come sappiamo, la possibilità che ci siano appunto fatture emesse per prestazioni inesistenti nei confronti di alcuni procuratori, e quindi anche qui una irregolarità di carattere contabile. Quindi dal mio punto di vista è opportuno che si facciano tutte le verifiche del caso. Ora ci sarà un giudice che dovrà stabilire se le prove raccolte sono sufficienti per andare a processo o meno. Quello che in tutta questa vicenda mi è sembrato un po' abnorme, insomma, è la richiesta di un provvedimento cautelare come l'arresto. Francamente, insomma, ritengo, insomma, un po' appunto esagerato rispetto al quadro accusatorio, che può essere più o meno grave, ma non tale da giustificare un provvedimento così grave, laddove, insomma, non mi sembra che ci siano quegli elementi che giuridicamente vadano a giustificare appunto la richiesta. Tant'è vero che il GIP ha bocciato questa richiesta, ci sarà un appello, vedremo insomma come andrà. Questo insomma è quello che noi conosciamo, è quello la valutazione che possiamo dare, laddove ci sono però chiaramente tutta una serie di atti di testimonianze segretate che immagino insomma la procura farà valere nel momento in cui chiederà il rinvio a giudizio, cosa che diciamo non dovrebbe avvenire tra molto tempo. Sappiamo che ormai insomma hanno una quindicina di giorni le difese per far valere le proprie ragioni, e dopodiché vedremo come proseguirà questo giudizio, che ripeto è molto complesso, nato per le plusvalenze ma poi allargatosi ad altri, sì, ad altri filoni, sì, ad altri aspetti.
Non c'è dubbio, ovviamente per chi non lo sapesse, Marco si riferisce alla richiesta di arresti domiciliari per Andrea Agnelli, respinta, richiesta respinta dal GIP. Marco, questa famigerata carta di Ronaldo, qualche quotidiano scrive ricostruita dagli inquirenti, intanto non si sa se esista fisicamente o meno, ma c'è veramente, come scriveva stamane La Repubblica, l'ipotesi che possa la Juventus incorrere una multa addirittura di 60 milioni nel caso in cui fosse accertata questa famosa carta segreta di Ronaldo?
Guarda, sinceramente non te lo saprei dire, nel senso che dipende poi da troppi fattori arrivare alla definizione di una sanzione. È chiaro che si può arrivare a una multa, a una sanzione molto, molto salata, perché si parte da un supposto ammanco nei bilanci di 20 milioni, però appunto prima di provare a formulare sanzioni io direi di capire con esattezza insomma di cosa si tratta, di che tipo di accordo si è trattato, quello appunto instaurato tra Juventus e Cristiano Ronaldo. Partiamo secondo me dal presupposto che chiaramente le cifre sono talmente alte che qualsiasi tipo di sotterfugio o stratagemma mi sembrerebbe comunque, come dire, fuori dall'ordinario, considerando appunto che parliamo di una società quotata. Chiaramente se la procura ha fatto delle accuse avrà le sue ragioni, ripeto, vedremo quali saranno, insomma, al di là delle ricostruzioni giornalistiche che ci sono state andrei cauto però insomma sulle valutazioni. Troppo spesso insomma queste inchieste poi non sono approdate a nulla o quasi a nulla, e soprattutto però insomma da parte nostra il giudizio deve essere il più possibile oculato ed equilibrato, posto che appunto non conosciamo tutti gli atti e tutti i documenti che la procura ha in mano e che tipo di valenza attribuisce la procura a quei documenti.
Non c'è dubbio. Il 23, insomma, come sappiamo tutti, la famosa assemblea degli azionisti è stata rinviata al 23 novembre. Cosa ti aspetti, Marco? Cosa può uscire fuori, visto il momento della Juventus?
Ma io credo che la dirigenza, insomma, la proprietà abbiano già chiarita la propria posizione, per cui nell'assemblea che credo sia stata rinviata per questioni appunto di opportunità, sarà semplicemente insomma sancito quanto già emerso nella documentazione che il CDA ha approvato relativamente al bilancio, e che magari sarà la sede per fare chiarezza su ulteriori aspetti di questa vicenda, posto che però ricordiamo appunto le parti hanno avevano 20 giorni dal momento della notifica dell'atto di conclusione delle indagini per rispondere con memoria o altro, e solo successivamente, diciamo, la procura, quando chiederà il rinvio a giudizio, depositerà gran parte dei documenti, degli atti d'accusa ulteriori, e quindi, diciamo, solo a quel punto magari mi aspetto di capire meglio quali sono, rispetto alle singole contestazioni, le risposte che darà il club.
Certo. In generale, Marco, no, noi sappiamo benissimo, intanto la Juventus è uscita dalla Champions League perdendo dei soldi, abbiamo fatto ieri i conteggi, eccetera. Dovrebbe almeno entrare in Europa League per recuperare qualcosa, ma soprattutto, aggiungo io, entrare nella prossima Champions League, altrimenti no, ci sarebbe un danno, a parte il discorso, un danno non indifferente. A questo punto ti chiedo, qual è il rischio? Cioè, perché c'è il rischio di ridimensionamento, parliamoci chiaro, anche Marco alla luce dell'ultimo rosso, no, di 254 milioni, se non ricordo male. Cioè, perché come si sta parlando adesso, chi dice, per esempio, per la sostituzione eventuale di Allegri, chi dice Conte e sarebbe una cosa, delle spese, qualcuno parla di Dionisi e probabilmente si ricomincerebbe da capo. Cioè, tu cosa prevedi per il futuro economico, di conseguenza poi si rifletterà su quello sportivo della Juventus? C'è il rischio di ridimensionamento per quanto riguarda questo club?
Ma sai, nella Juve non credo che si possa parlare di ridimensionamento. Per sua fortuna ha una proprietà importante che negli ultimi anni ha emesso, ricordiamolo, 700 milioni di aumento di capitale. C'è però un discorso legato a quello che è l'equilibrio, la sostenibilità che il club deve trovare, anche alla luce del fatto che è entrata in un settlement agreement con la UEFA e quindi, diciamo, deve rispettare un certo livello e un certo rapporto tra quello che è il fatturato e il livello dei costi, in particolare della rosa e del personale tecnico. Quindi questo significa che, qualora chiaramente si dovesse mancare l'appuntamento con il quarto posto nel prossimo campionato, ci sarebbe un ammanco importante, che per la Juve significa appunto perdere almeno una sessantina di milioni, e questo oltre, diciamo, a tutta una serie di ulteriori introiti che verrebbero a mancare, penso al botteghino, penso magari anche ai bonus legati alle sponsorizzazioni. Ebbene, tutto questo si imporrebbe più che un ridimensionamento, insomma, un'attività di riduzione dei costi, appunto, in rapporto a fatturato, e quindi delle scelte importanti anche sotto il profilo dei giocatori da innestare nell'organico. Esatto. E quindi, diciamo, ridimensionamento no, sicuramente, però qualora la situazione dovesse non migliorare dal punto di vista sportivo ed economico con una qualificazione alla Champions, è chiaro che ci sarebbero dei sacrifici da fare importanti. Io, diciamo, se, ecco, per intenderci, tra una qualificazione agli ottavi di Champions quest'anno e un quarto posto, è molto più importante la qualificazione dell'anno prossimo, nel senso che, sì, in un caso una qualificazione agli ottavi vale, diciamo, 15-20 milioni, in altro caso parliamo di 60 milioni, quindi in questo senso non c'è dubbio che ci sia da raggiungere questo traguardo.
L'ultimissima, Marco, l'ultima volta che ci siamo sentiti, mi riferisco adesso alla Superlega, poi ci salutiamo e ti ringrazio, mi ricordo che tu, quando io ti chiesi un pronostico su come andrà a finire, ricordiamolo che si dovrà esprimere la Corte di Giustizia Europea, tu dicesti, certo, non è semplice che vinca, insomma, io feci una sorta di schieramento, la Superlega, però, insomma, bisogna capire poi il giudice se magari riesce a ragionare, eccetera. Sono stati fatti dei passi in avanti, soprattutto con la nomina di questo amministratore delegato. Cioè, adesso cosa mi può dire? Cioè, è cambiato qualcosa rispetto alle prospettive, al risultato e all'ipotetico verdetto della Corte di Giustizia Europea?
Ma guarda, non molto, devo dire, rispetto all'ultima volta che ci siamo sentiti, al di là appunto del fatto che il progetto sia stato rilanciato con la nomina del nuovo AD, che sicuramente avrà il compito anche di stimolare il dibattito sui cambiamenti che rispetto all'originario progetto dovranno essere apportati in caso appunto in cui si lanci una Superlega 2.0. In primo luogo il fatto che non sia un torneo chiuso, e quindi ci sia la possibilità di valorizzare il merito sportivo, che credo sia il perno di qualsiasi ipotesi di modifica. Non è cambiato nulla, perché soprattutto a livello politico l'orientamento della Commissione europea, ma in generale delle istituzioni europee, non è favorevole alla Superlega. Cioè tutti i precedenti, per quanto marginali, in generale comunque i provvedimenti fin qui emessi in materia di sport fanno propendere per una lettura, diciamo, che sia favorevole a un'ipotesi, chiamiamola privatistica, cioè sul modello dell'Eurolega di basket. Quello che però appunto potrebbe cambiare la situazione è se il fatto che magari nei prossimi mesi, se i tre club ritengono di poter comunque andare avanti nel varare, nel proporre idee innovative e quindi cambiamenti di format nella direzione che dicevamo, e se queste idee magari nella prossima primavera faranno breccia in un eventuale giudizio rispetto quindi a una situazione comunque che quel di monopolio oggettivo, che è quello della UEFA, che di fatto governa scusa, il mondo del calcio europeo, ma è anche un attore commerciale, e che invece può essere magari chiamata a fare delle modifiche del proprio modus operandi per dare più spazio maggiore, uno spazio maggiore ai club, per meglio dire, rispetto a quello attuale, nelle attività di commercializzazione, più peso nelle decisioni politiche rispetto ai format, anche perché il modello, diciamo, della Super Champions, che entrerà in vigore dal 2024 in poi, è un modello che non è che piaccia a tutti, anzi è un modello arzigogolato che non si capisce bene quale tipo di apporto positivo e migliorativo possa dare al sistema, e che quindi di per sé non è la panacea che risolve dei problemi industriali, quelli posti dalla Superlega, che persistono e anzi saranno ancora più ampi. Il tema vero qui non è tanto la questione della Superlega in quanto tale, ma è quella di trovare dei format che permettano alla Serie A, alla Liga Spagnola, alla Bundesliga e alla Ligue 1 di resistere al pedromino della Premier, che tra qualche anno, già adesso insomma è molto più avanti, ma tra qualche anno sarà ancora più avanti e quindi sarà economicamente un gigante contro cui difficilmente i club del vecchio continente insomma potranno competere a partire dal calciomercato, e lo abbiamo già visto quest'estate d'altronde.
Esatto, già adesso. Quindi un sì o un no per salutarti, mi confermi quanto mi dicesti l'ultima volta, cioè se dovesse vincere, mettiamola così, la UEFA, quindi Seferin, il divario tra i top club inglesi, ci metto il Paris Saint-Germain, e i club italiani, ma anche spagnoli, diventerebbe ancora più ampio, giusto?
Ah, non c'è dubbio, non c'è dubbio.
Ah, esatto. Grazie Marco, buon lavoro.
Grazie a voi, buon lavoro.